Dal libro della Genesi. Adamo conobbe Eva sua moglie, che concepì e partorì Caino, e disse: «Ho acquistato un uomo grazie al Signore». Poi partorì ancora Abele suo fratello. Ora Abele era pastore di greggi, mentre Caino era lavoratore del suolo. Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore, mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: «Perché sei irritato e perché hai abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. Verso di te è il suo istinto, e tu lo dominerai». Caino parlò al fratello Abele. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele tuo fratello?» Egli rispose: «Non lo so. Sono forse io il custode di mio fratello?» Riprese: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Ora sii maledetto lontano dal suolo che ha aperto la bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti. Ramingo e fuggiasco sarai sulla terra». Disse Caino al Signore: «Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono. Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e dovrò nascondermi lontano da te. Io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi ucciderà». Ma il Signore gli disse: «Ebbene, chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte. Il Signore impose a Caino un segno perché nessuno incontrandolo lo colpisse. Caino si allontanò dal Signore e abitò nella regione di Nod, a oriente di Eden».
Allora, dopo abbiamo visto i due racconti della creazione e la ribellione dell'uomo a Dio, ecco che questa ribellione continua e fa vedere le conseguenze concrete di quella prima ribellione, di quel primo peccato. È come appunto qui si presentasse il secondo peccato, a cui poi seguiranno un terzo, un quarto, fino al diluvio. Poi di nuovo si ricomincia con una serie di peccati, una serie di situazioni di peccato, fino alla torre di Babele. No? Come a dire che la storia ormai è segnata da questa dinamica, ecco. La storia dell'umanità ripete un po' continuamente questo modello, diciamo, ecco, questo schema. E vedremo come questo brano è costruito un po' sulla falsa riga di quello del capitolo 3, di Adamo ed Eva all'albero, perché appunto c'è prima la divisione con Dio, poi c'è il peccato vero e proprio, c'è una specie, un interrogatorio da parte di Dio e infine c'è la condanna, ma anche qui si finisce con un segno di speranza, no? Se nel capitolo 3 si finiva con prima la promessa del superamento, no? della separazione, quando Dio parla al serpente, tu le insiderai il calcagno e la sua stirpe, cioè la stirpe della donna, ti schiaccerà la testa, e poi con l'allontanamento di Adamo ed Eva dal giardino perché non mangino dell'albero della vita, ecco, anche qui c'è un segno di, c'è proprio questo segno che è un'apertura di speranza anche per Caino. E vedremo, noi siamo abituati a vedere, a pensare a Caino come un personaggio assolutamente negativo o che possa essere difficilmente amabile, non amato da Dio. Invece vedremo che forse c'è proprio un'attenzione particolare di Dio nei confronti di Caino. Il brano si articola in quattro incontri, eh? È un brano fortemente caratterizzato da dialoghi e relazioni, dove però spicca il silenzio di Abele, che è l'unico che non dice una parola. Quindi i versetti 1-5, dove si parla di Caino e Abele, poi versetti 6 e 7, dove c'è il dialogo tra Dio e Caino, il versetto 8 di nuovo Caino e Abele, e infine l'ultima parte, dai versetti 9 e 16, il secondo dialogo tra Dio e Caino. Vorrei prima iniziare con alcune note sul testo, per poi dopo andare a fare una lettura di senso. Il primo versetto riporta le parole di Eva quando ha partorito Caino, no? Che è il primogenito. Dice: ho procreato, la nuova traduzione dice: ho acquistato un uomo grazie al Signore. Questo verbo, che in ebraico è il verbo kana, e qui dire l'ebraico è fondamentale, perché voi capite, kana, da kana viene Caino, quindi il nome di Caino deriva dal verbo che Eva usa per indicare la sua nascita. Allora questo verbo significa sì acquistare, ma significa anche creare, significa procreare. E allora ecco, c'è questo collegamento tra il verbo e il nome Caino, che però è una assonanza, diciamo, perché in realtà, ecco, il verbo, la parola Caino, significherebbe più lancia, e per estensione poi nella Bibbia è usato per indicare il fabbro. Veramente sarebbe più quello che noi si chiama il lattoniere, no? Quelli che fanno le grondaie, insomma, ecco. Quindi è un uomo che infatti dopo, da lui nasceranno appunto infatti anche i fabbri. Parola fondamentale ovviamente di questo brano, soprattutto nella prima parte, è fratello. È la prima volta nel versetto 2 che compare la parola fratello nella Bibbia, e qui in questi in 10 versetti lo ritroviamo ben 7 volte, a indicare che il tema centrale di questo racconto è la fraternità, che nasce con un problema. Questo diciamolo subito. Il primo racconto di fratelli nella Bibbia è caratterizzato da un fratricidio. Allora vuol dire che la fraternità di per sé, in questa situazione del mondo, della storia, del peccato dell'uomo, ecco, la fraternità ha una problematica, nasce, ecco, con un problema, con una difficoltà. Abbiamo visto il significato del nome Caino e adesso, ecco, arriva poi Abele, che è interessante perché Eva invece di Abele non dice niente, mentre di Caino, ecco, dice che viene, che l'ha ricevuto dal Signore, si dice che sia unita ad Adamo. Di Abele non si dice nulla. E infatti, ecco, il nome Abele significa soffio, vuoto, nullità, cioè è uno qualcosa, qualcuno che non ha consistenza. Quindi indica bene la persona che lo porta. Forse voi vi ricordate, è quello che un po' il ritornello del libro del Coelet, no? Vanità delle vanità. Ecco, quella parola vanità del libro del Coelet è proprio la stessa parola del nome di Abele, Hebel, che significa anche proprio fumo, cosa che non passeggera, se vogliamo. Infatti, come dicevo, Abele non parla, Abele fa solo questa azione di offrire a Dio un sacrificio. E se la prima parte del versetto 2 indica l'unione fra questi due fratelli, il fatto che sono fratelli, appunto, che sono, derivano dagli stessi genitori, la seconda parte invece introduce la differenza. E sono fondamentalmente due le differenze tra... anzi, sono tre veramente le differenze. Una che è insita, dopo lo vedremo, lo approfondiremo, questo, insita nel fatto che sono nati. Sono due, per cui ce n'è uno prima e uno dopo. C'è un primogenito e un secondogenito. Questa è la prima differenza. La seconda differenza è una differenza, se vogliamo, di cultura. Uno è pastore e uno è agricoltore. La terza differenza è la differenza di culto, ovviamente legata alla differenza di essere un agricoltore e di essere un pastore. L'agricoltore offre i frutti della terra, il pastore i frutti del gregge. Quarto elemento che compare è il gradimento di Dio. E qui vorrei sottolineare la disposizione delle parole, però scusate, in ebraico, perché ovviamente nella traduzione non sempre si può riprodurre, perché ci sono quattro elementi nei versetti 4-5 che sono uguali ma messi al contrario, che si incrociano. Tecnicamente questo si chiama un chiasmo. Il Signore gradì, allora scusate, quella traduzione. Allora, guardò il Signore verso Abele e la sua offerta. Primo elemento, guardò il Signore. Secondo elemento, verso Abele e la sua offerta. Terzo elemento, parallelo al secondo, verso Caino e la sua offerta. Quarto elemento, non guardò. Quindi c'è questa corrispondenza incrociata. Guardò il Signore verso Abele la sua offerta, verso Caino e la sua offerta non guardò. Questo ci aiuta perché ci dice una cosa, ci fa vedere come i due elementi centrali sono assolutamente identici. Quindi nel testo che noi abbiamo della Genesi non c'è nessuna indicazione che le due offerte siano diverse, che l'offerta di Abele fosse un'offerta buona, fatta bene, fatta, e quella di Caino invece no, che quella di Caino sia un'offerta cattiva. L'unica differenza che c'è nel testo è guardò il Signore, non guardò, viene usato anche lo stesso verbo, quindi la differenza sta in Dio, non sta in Caino e Abele. E altra cosa è il testo di questo, di tutto questo non dà nessuna spiegazione. Ovviamente la storia dell'interpretazione, a partire da quella ebraica e poi quella cristiana, ha sempre cercato invece di trovare una motivazione, e la motivazione è sempre stata cercata in qualche mancanza di Caino. C'è chi ha ipotizzato una mancanza di Caino che sia stata avvenuta prima dell'offerta. Per esempio c'è un'interpretazione rabbinica che diceva che Caino era nato da una relazione di Eva col serpente e quindi era costituzionalmente per generazione peccaminosa, diciamo, ecco. C'è chi invece ha cercato una, cioè per esempio chi diceva che abbia Caino, questo è, nell'atto dell'offerta, abbia offerto in realtà frutti marci, no? Ecco. Sant'Ambrogio dice che Dio in realtà si è comportato giustamente perché Abele aveva offerto i primogeniti e il loro grasso, quindi aveva fatto un'offerta doppia, se vogliamo, e mentre Caino invece si era limitato a offrire quello che gli era capitato senza scegliere. C'è chi ha cercato una motivazione in ciò che avviene dopo l'offerta, no? Cioè nell'atteggiamento di, che l'atteggiamento dopo, che Caino assume dopo, riveli una sua predisposizione negativa nei confronti del fratello. Vedremo, ecco, che tutto questo non ha nessun fondamento. Direi che nel versetto 8, altra cosa da notare, perché importante. Allora, noi ci dice, no, la nostra traduzione, Caino parlò al fratello Abele, mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello e lo uccise. Questo, mentre erano in campagna, è un'aggiunta. La nostra traduzione segue la traduzione greca della Bibbia, però in realtà nell'originario ebraico questo non c'è, c'è solo che Caino parlò a suo fratello Abele. senza nessuna aggiunta, senza nessuna localizzazione. Praticamente non c'è un dialogo tra Caino e Abele, questa è la cosa importante. Allora questo c'è un'indicazione, no? Che la violenza interviene quando le parole sono finite. La parola è la portatrice di relazione che è fondamentale per la vita, no? Abbiamo visto quando Adamo riconosce Eva, riconosce se stesso, conosce veramente chi è lui quando entra in relazione con Eva. Invece la mancanza di parola è segno proprio che non c'è relazione, quindi c'è la morte. E Caino dice a Dio, che lo interroga, dov'è tuo fratello, che un po' riprende la domanda che Dio aveva fatto a Adamo, dove sei, no? E risponde, sono forse il custode di mio fratello. E questa parola custode, che in ebraico è shamar, vuol dire, è la parola che viene usata, che indica l'attività del pastore. E è il ruolo di Dio nei confronti del suo popolo e dell'uomo, tipico del Salmo 120, no? Alzo gli occhi verso i monti, da dove il Signore è il tuo custode, egli ti custodisce, no? Ecco, cioè, ritorna, mi sembra, 6 o 7 volte anche lì questa parola. Quindi, praticamente, Caino dice, non so, rinuncia a essere custode di suo fratello. Non vuole accettare la responsabilità, preferisce rimanere nella sua solitudine. Vedremo che questo ha un senso molto, molto importante. E Dio dice che la voce del sangue di tuo fratello grida a me. Invece Dio si prende cura di Abele. Il Signore non si disinteressa di Abele e neanche si disinteressa dell'azione di Caino. E allora qui per la prima volta Dio, possiamo dire, assume quella funzione di Goel, cioè di vendicatore, di riscattatore, nei confronti del povero e del debole. E allora ecco, dopo queste brevi, ci sarebbe stato altro, ma insomma, notazioni sul testo, vediamo un po', ecco, di approfondire. Adamo, dice, conobbe Eva sua moglie, che concepì e partorì prima Caino e poi Abele. C'era stato il racconto della creazione, dove Dio aveva creato tutto bello e tutto buono. Adesso il soggetto della creazione diventa l'umanità, diventa l'uomo, no? Dio ha dato all'uomo il soffio che li ha animati, che gli ha dato un'anima, non animati, gli ha dato un'anima, gli ha dato uno spirito, e questa capacità di trasmettere la vita. Ma poi sappiamo che la vita è stata ferita dall'uomo, ma nonostante che l'uomo e la donna abbiano ferito a morte la vita, Dio fa sì che la vita continui. Se Dio fosse, come dice nel libro dei Numeri, dice Dio, perché lui è Dio, io sono Dio e non un uomo. Se fosse stato un uomo, forse avrebbe detto basta, no, fin dall'inizio. Ma Dio invece, per la sua fedeltà, fa sì che la vita ancora si manifesti. E non nasce un uomo solo, ma nasce un uomo e un fratello. E per manifestare appunto che Dio è fedele anche al suo comando, crescete e moltiplicatevi. E nasce Caino e nasce Abele. Potremmo dire, abbiamo già accennato, Caino perché uccide Abele? Lo uccide per gelosia, per invidia, perché non sopporta che Abele sia preferito da Dio. Però qui dobbiamo vedere meglio, per comprendere, perché qui c'è un punto importante. Abbiamo accennato che Dio, il testo presenta questi due fratelli che sono diversi. Abbiamo detto, una diversità è assolutamente fondamentale. Uno è primogenito e l'altro è secondogenito. Pensando alla cultura del tempo, ma che guardate, insomma, anche da noi fino al 700 c'è stata quest'usanza. In certi luoghi anche del nord Italia c'è stato fino a poco tempo fa, o poi non so se anche ora da qualche parte ancora rimane, no? Che l'eredità non si divide, no? Quindi il primogenito è assolutamente il privilegiato, no? Ecco. E quindi l'essere primogenito o essere secondogenito in questo caso, o forse terzo, quarto, quinto e via, dal punto di vista biblico fa una grande differenza. Lui, il primogenito, riceveva l'eredità, che poi era a quel tempo anche la benedizione, no? E vi ricordate la storia di Giacobbe, Esaù, no? Che, ecco. Ma questo fatto di essere primogenito o secondogenito, in realtà, per la storia biblica, non c'è un'ingiustizia, cioè è una questione normale, naturale, si potrebbe dire. Uno nasce prima e uno nasce dopo. Il primogenito quindi ha dei privilegi. Questo appunto, come dicevo, è rimasto anche da noi fino al 700, perché non si doveva suddividere l'eredità, perché questo assicurava il sostentamento della famiglia, no? Perché se si suddivideva sempre, alla fine nessuno, cioè tutti avevano così poco che nessuno poteva sopravvivere, no? Allora veniva tenuto insieme di modo che potesse essere. Invece nel 700 ci fu la grande peste, no? 6-700. Allora, così ho letto, da lì è cominciato, perché dato che la popolazione europea fu sterminata, allora invece avere anche un pezzettino di terra significava perlomeno riuscire a sopravvivere, a parte questo però. Allora, uno è il primogenito, l'altro è il secondogenito. L'uno è portatore di privilegi, l'altro no. Questa è la prima differenza, no? Poi abbiamo detto la differenza di lavoro e di cultura. Probabilmente dietro a questo racconto ci sono anche lotte, problemi sociali dell'antichità e di quel tempo, che c'erano tra gli agricoltori e i pastori, che poi dopo anche questi son problemi che, insomma, sì. Dov'è? L'ho letto in Africa, nel Sudan, nell'Etiopia, che stanno facendo la guerra proprio tra agricoltori e pastori, perché i pastori mandano a pascolare gli animali in quelle terre dove quegli agricoltori tirano fuori quasi nulla, e quindi stanno facendo la guerra per questo. Quindi probabilmente anche dietro a questo c'è questa realtà, Questi due fratelli in realtà esprimono quindi la totalità dell'umanità, con le loro diverse attività. E quindi uno porta l'offerta dei campi e l'altro quelle dei greggi. E appunto, come avevo detto prima, nel testo non è indicata nessuna differenza in queste offerte che possa giustificare, spiegare il diverso atteggiamento di Dio. Non c'è un giudizio che uno porta una cosa buona e uno porta una cosa cattiva sul modo di portarlo, di offrirlo. Qui quindi c'è un'affermazione, guardate, misteriosa, e che misteriosa rimane. Dobbiamo ovviamente superare, perché a chi l'ho letta così viene la voglia di dire che Dio è ingiusto, no? Sembra che Dio si disinteressi completamente della realtà umana, no? Delle relazioni tra gli uomini, forse delle debolezze degli uomini. Lui giudica secondo, sceglie liberamente, ed è vero, ma sembra quasi senza pensare alle conseguenze. Che cosa possiamo trarre prima di tutto da questo? Guardate, prima di tutto questo ci dice una cosa, no? Che a volte la vita funziona e a volte no. Sembra che a qualcuno vada bene e a qualcun altro vada male, senza nessun motivo apparente. E qui nasce un nostro problema, una nostra tentazione, il nostro bisogno di trovare sempre un colpevole. Di chi è la colpa? No? Allora, qui ci deve essere una colpa di qualcuno, o di Caino, che ha fatto qualcosa per cui Dio non ha accettato, oppure una colpa di Dio, il quale ha fatto è stato arbitrario o è stato ingiusto. Ecco, ci deve essere una colpa. E invece qui questa prima cosa che ci dice questo brano è che non è necessario che ci sia qualcosa di sbagliato perché le cose non funzionino. Noi abbiamo sempre come retroterra, come nostro metro di giudizio, forse istintivo, primario, la giustizia retributiva, no? Quindi, se uno fa il bene, gli deve essere dato un premio, chi invece fa il male deve avere il male, deve avere una punizione. Ma questa non è la giustizia di Dio. E poi, diciamo, non è la giustizia di cui noi facciamo esperienza continuamente, nella nostra vita, nella storia. Allora, non possiamo usare la categoria della giustizia retributiva per leggere il comportamento di Dio, per capire il comportamento di Dio. Bisogna andare oltre. E questo oltre è certamente il mistero della elezione divina, cioè la libera scelta da parte di Dio. Dio sceglie chi vuole, come vuole, quando vuole. Il nostro problema è che dire scelta libera da parte di Dio significa dire che uno lo vuole e uno lo rifiuta. Quando il testo dice, abbiamo sentito, Dio guardò verso Abele e non guardò verso Caino, non va capito che uno lo sceglie e uno lo rifiuta, ma vuol dire che predilige uno, cioè predilige Abele, senza però fare torto all'altro. Su uno Dio ha un progetto particolare, il che non vuol dire che quell'altro li butta via, ma semplicemente che su uno c'è questo progetto che poi deve servire agli altri. Questo, guardate, è il mistero dell'elezione di Israele. Lo dice benissimo anche il libro di Deuteronomio: io non ti ho scelto perché tu fossi la nazione più forte, più buona, più intelligente, più brava, ma io ti ho scelto per riguardo al mio nome, cioè perché io ho voluto così. Dio ha scelto Israele e non ha scelto noi per essere il suo popolo. Ora, la nostra traduzione dice gradì le offerte di Abele, ripeto, in realtà in ebraico c'è il verbo guardare, che non è semplicemente un guardare, un vedere, ma Dio guardò accogliendo l'offerta. Allora, che cosa vogliono dire? Come si fa a capire che cosa vuol dire la Bibbia quando dice il Signore guardò Abele e non guardò l'offerta di Caino? Bisogna andare a vedere altri testi, no? Dove c'è lo stesso. Allora, uno dei testi che noi possiamo usare per comprendere è il Salmo 78, nei versetti 67-68, dove si dice che il Signore rifiutò le tende di Giuseppe e la tribù di Efraim non scelse. Scelse la tribù di Giuda, il monte Sion che egli ama. Allora, qui dice che Dio operò una scelta particolare nei confronti di Giuda. Perché Giuda? Perché era il territorio in cui c'era Gerusalemme. E in Gerusalemme c'era Sion, quindi è il luogo che è il luogo che Dio ha scelto per il suo tempio, per la sua dimora. È chiaro che allora però ha scelto Giuda, ha prediletto Giuda perché c'è Gerusalemme, ma non è che ha rifiutato tutti gli altri, non ha rifiutato tutte le altre tribù di Israele, ma lì ha avuto una predilezione, l'ha scelto per uno scopo preciso. E guardate, la stessa cosa che dice Gesù nel Vangelo, Vangelo di Luca 14, 26, 27, dove Gesù usa una parola forte, no? Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Matteo dice, non ama di più. Luca usa il verbo odiare. Qui che cosa sta dicendo il Signore? Che bisogna amare Dio e odiare i propri genitori, cioè bisogna amare Dio e amare i propri genitori in un modo diverso da come si ama Dio. Non è che il Signore dice che bisogna odiare nel senso volere male, no? Perché odiare di per sé vuol dire volere male, no? Ma Gesù dice chi non odia, nel senso di dire che bisogna amare Lui, il Signore, e Dio in un modo diverso rispetto ai genitori, perché Dio è l'assoluto, il padre e la madre, il babbo e la mamma no, non sono l'assoluto. Allora, nel rapporto di amore c'è una diversità nei vari soggetti. E anche qui, in Genesi 4, ci dice che nel rapporto con gli uomini l'amore di Dio è diverso per ognuno, perché ognuno di noi è diverso. Ciò che ci fa diversi è proprio il modo in cui Dio ci ama. Dio ci ama ognuno nella nostra diversità, anzi è Dio stesso che ci fa diversi e ci ama diversi, per questo siamo diversi, perché Dio ci crea diversi, no? E noi invece questo lo percepiamo, come Caino, come una preferenza ingiusta. Noi traduciamo la diversità in categorie di amare di più, amare di meno, non in maniera diversa, ma più o meno. Caino è il primogenito, e quindi il fatto che Abele, che è il secondogenito, venga preferito, per Caino è insopportabile. Questo poi è vero anche se uno non è primogenito, no? Perché cioè, siamo sempre a fare confronti, no? Ecco, perché anche il secondogenito, parlo per esperienza personale, no? Ecco. Poi dopo, più o meno, no? Dice, ecco, con lei sì, con me no, insomma, ecco. A noi ci va benissimo che Dio ci ami in maniera diversa, ognuno, no? Basta che io percepisca che ama più me. Ecco, allora questo mi sta bene, no? Ecco. Se però invece io sono quello che ho l'impressione, ho l'idea di essere amato di meno, poi non mi va più bene. Invece ecco. Amar, essere contenti del modo con cui Dio mi ama, non mettendosi a fare confronti. Se io faccio il confronto, inevitabilmente uso le categorie del più e del meno. E quindi appena il mio è meno e il più è quello dell'altro, io dico che Dio è ingiusto, che l'altro non ha diritto, e così lo ammazzo, se non fisicamente, no? Ma e allora ecco perché questo, perché la storia di Caino e Abele è in questa sezione del libro della Genesi, che come abbiamo detto sono i racconti delle origini, cioè sono i racconti originari che non parlano della storia di questi due fratelli o dell'origine del mondo, ma parlano di ogni uomo, parlano della nostra storia. Quindi Caino, se noi ecco, ci poniamo in questa condizione, però bisogna stare attenti, perché oggi nell'epoca post-freudiana, no? Il desiderio di essere amati è uno dei paradigmi fondamentali per giudicare le persone, per valutare, no? Ecco, quindi non si può neanche quindi giustificare Caino dicendo che lui desiderava di essere amato e non era stato amato, no? Ecco. Perché dire che io desidero essere amato, ho bisogno di essere amato, vuol dire che io non credo che Dio mi ami, non credo all'amore di Dio. Non credo che Dio mi sta amando nel modo giusto per me. E che non c'è un modo per amarmi di più e meglio. Quell'unico modo di amarmi perfettamente è il modo in cui Dio mi sta amando oggi. E questo, guardate, è il problema di Caino. Il suo problema è che la sua non accettazione del modo in cui Dio lo ama. E di conseguenza anche del modo in cui ama Abele, no? Allora, vedete, perché il testo dice, non dice nulla sulle motivazioni? Perché in fondo il problema vero non è Abele per Caino, ma è se stesso. Il problema è lui stesso, è il suo rapporto con Dio, il suo modo di capire, di percepire e di accettare l'amore di Dio per lui. Come dicevo, noi siamo sempre la tentazione, no? Anche nell'interpretazione della storia, nell'interpretazione, per questo vi ho detto quelle poche cose sulla storia dell'interpretazione, ma perché noi, un altro nostro atteggiamento tipico è, se sei abbattuto, se sei arrabbiato, se sei, vuol dire che hai peccato, no? Perché se tu sei tranquillo nella coscienza, no? E invece qui dice il contrario, dice che se ti deprimi peccherai. Non è l'essere depresso segno del peccato, ma è l'essere depresso nel senso l'essere triste, l'essere arrabbiato, l'essere con il volto basso, dice, no, il testo, che ti porterà a peccare. Noi facciamo sempre una lettura di tipo moralistico, Perché sei cattivo, Dio non ha accettato la tua offerta. Questa è la spiegazione, no? Che ci deve essere qualcosa, da qualche parte Caino deve aver peccato. Tu hai il volto abbattuto perché sei un peccatore, quindi avrai offerto frutti marci. No? Se tu hai fatto, Dio invece gli dice, se tu hai fatto quello che dovevi fare, se hai agito bene, non hai bisogno di un'approvazione. Ti basta l'aver fatto quello che dovevi fare. Basta però fare quello che si deve fare. Quindi allora il peccato non è la causa dell'atteggiamento di Caino, ma è il sintomo di questo atteggiamento interiore di Caino. E allora Dio interviene per aiutare Caino a capire che il suo problema non è Abele, ma che il suo problema è dentro di sé e che Caino deve riconciliarsi con la sua storia, con il modo con cui Dio lo ama e quindi essere contento di quell'amore che lui ha da Dio. È come se dicesse, no? Se tu reagisci bene a ciò che ti sta facendo adirare, allora riceverai comunque una grazia, un aiuto, appunto l'amore di Dio. Non hai bisogno di essere triste, abbattuto. Se invece reagisci male, allora il problema è tra te e il peccato. Vedete, questo gli dice Dio, no? Se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. Il problema non è tra te e Dio, fra te e Abele. Il problema è fra te e il peccato. Il peccato è pronto ad assalirti, è in agguato alla porta, ma tu devi essere più forte di lui. Dice, e tu lo dominerai. Dio in questo momento sta rivelando a Caino e anche a noi che in realtà il peccato è debole, che noi possiamo, che Caino e noi possiamo essere più forti del peccato. Sta indicando Dio a Caino la via della vittoria sul male. Dicendogli che il problema proprio è questo, il modo in cui lui reagisce, è il modo in cui lui si pone di fronte alla percezione dell'amore di Dio. Guardate, non è che Dio gli dice, guarda, sì, io voglio bene a Abele, ma voglio bene anche a te, sta tranquillo, no, ecco. No. Perché il problema non è Abele, il problema è Caino, il suo rapporto con Dio. E guardate, a me la cosa è che preparando, che non, io non ci avevo mai fatto caso, studiandolo un po' più da vicino questi giorni, è stato, Dio non fa nulla per salvare Abele, no? Non è che ferma la mano di Caino, o gli dice prima che fai, che pensi, che intenzioni hai, no? Non fa nulla per salvare. Ma Dio interviene a favore di Caino. Dio non parla con Abele, Dio parla con Caino. E questo mi ha colpito tanto, ecco. E questo perché Dio, questo racconto sta mostrando che Dio è un padre che ama il figlio. Il figlio che vede in difficoltà, in situazione di debolezza, si occupa di lui. Il figlio che non ha bisogno, che è tranquillo. Per citare qualcosa che c'è molto familiare, la parabola della pecora perduta, no? Dice Gesù, c'è più gioia di un peccatore pentito, le 99, il pastore piglia, va dietro a cercare la pecora che si è perduta, e lascia lì le 99. E Dio fa qui Dio fa la stessa cosa con Caino, tra Caino e Abele. Non si preoccupa di Abele. Parla con Caino, lo rincorre, cerca di convincerlo, fino all'ultimo. Dice, guarda, gli dice, tu sei più forte del male. Guardate, non gli fa una minaccia, una cosa, no? Gli dice, tu sei più forte del male, io sono con te, per questo tu sei più forte del male, non perché te, non perché noi persone, ma perché il Signore è con noi, è qui che ci cerca, io sono qui, parlo con te, non parlo con Abele, parlo con te, Ma Caino non accetta. E il rifiuto dell'amore, di questo amore di Dio, di questa misericordia, si concretizza nel rifiuto del fratello, vedete, no? E quindi diventa omicida. E quindi il peccato accovacciato alla sua porta l'ha avuta vinta. Non avendo il coraggio di tenere il volto alzato, non trova altra possibilità, guardando a se stesso, non guardando a Dio, di ridurre quella diversità, quella complessità che era rappresentata dalla diversità. Erano in due, ma lui è meglio di me, è più amato di me. Se lo elimino, rimango solo. E questa è la nostra via più facile, la nostra grande tentazione, la riduzione, se vogliamo, no? L'eliminazione fisica o meno del problema. Se il problema è l'altro, io elimino l'altro, rimango solo e è tutto a posto. No? E però l'esito di tutto questo non è un giudizio, non è una condanna, ma è una domanda: dov'è tuo fratello? Come aveva fatto ad Adamo? Dove sei? Adesso domanda: dov'è Abele? E Dio si pone dalla parte della vittima, dalla parte di chi subisce la violenza, e Dio riconosce che anche Caino è una vittima. Caino è vittima di se stesso, e Dio si mette dalla sua parte, perché Dio sta sempre dalla parte delle vittime. E se non altro, appunto, noi siamo vittime spesso di noi stessi. La domanda ovviamente non serve a Dio, come quando chiede ad Adamo dove sei, non è che Dio non sapesse dove Adamo era, e così adesso non è che non sappia dove, quello che è successo, ma la domanda serve a Caino per metterlo davanti alla sua responsabilità. È una domanda che accusa, ma anche serve a fare verità per poter salvare Caino, perché prendere coscienza di essere peccatore è il presupposto per ricevere il perdono e la salvezza. E se non si riconosce questo, non ci lasciamo salvare, e così fa Caino. E Caino però rifiuta di confessare, quindi si nega a questo dialogo, che sarebbe stato un dialogo salvifico e liberante. E rifiutando di essere il fratello di Abele, Caino non è più fratello di nessuno. Caino non è più nessuno, perché lui chi era qui? Era solo il fratello di Abele. Perché Adamo ed Eva sono spariti, l'unica relazione è quella con il fratello. E dice, Dio gli dice: ramingo e fuggiasco sarai sulla terra. Ma in realtà lui è già ramingo, perché è solo. Quella terra che è imbevuta del sangue di suo fratello lo rifiuta, e lui ormai è in balia di chiunque lo incontra, perché lui ha deciso di non essere più un fratello, di non essere fratello di nessuno. Ora, quello che dice Caino, sono custode di mio fratello, non è che i fratelli si devono tenere sempre per mano, no? Cioè, ecco. Ma con questa risposta Caino dice una cosa tremenda, dice: io non ho bisogno dell'altro. Che c'entra lui con me? Io non ho bisogno dell'altro. Così noi siamo come Caino quando pensiamo che non abbiamo bisogno degli altri. La nostra grande tentazione è sempre quella di pensare a noi, non di pensare il noi. Bellina questa, l'ho trovata. È sempre io penso sempre a me. E il segno che Dio pone su Caino è sì il segno che protegge la vita di Caino, ma è anche un segno di condanna ad una vita che può essere peggio della morte, perché adesso Caino rimane in vita e nessuno lo uccide, è vero, ma non perché lo amano, ma perché hanno paura. E quindi ormai la solitudine di Caino è radicale. E per poter uscire da quella solitudine, da quella autodistruzione che Caino ha iniziato quando ha ucciso suo fratello, quindi per poter uscire da quel segno di paura e di morte, c'è bisogno di aspettare un altro segno, ecco, quel segno che a Costantino apparve in cielo con scritto «Inhoc signo vinces».